Tutti. Pietro è energico, è intrepido, Pietro è vulcanico, tanto vulcanico che poi tante volte Gesù stesso lo deve rimproverare perché non ha pensato bene a quello che stava per dire. Infatti alla fine avete letto di nuovo Pietro preso dal libro, dice: no, ma che cosa sta dicendo? Questo non ti accadrà mai. E Gesù dice: ma stai zitto Satana, tu mi sei di scandalo, cioè. Ma questo per dire, non perché io voglio parlare contro di Pietro, per carità, ognuno ha il suo temperamento, anche lui. Pietro risponde a nome di tutti, come per dire: per noi tu sei il Cristo, il figliuolo del Dio vivente, che tradotto significa Dio che si è fatto carne, Dio che si è fatto figlio. E allora Gesù replica a Pietro e dice: tu sei beato, Simone. Ma ricordati, questo non lo dici di tuo, non è la carne e il sangue che te l'hanno rivelato, questo è stato il Padre che te l'ha messo nella testa, te l'ha messo in bocca, e non, come dire, non è farina del tuo sacco. In questo momento, questa volta, mi hai detto una cosa proprio che viene da Dio, non viene da te, quindi non è merito tuo, ma viene da Dio, non è farina del tuo sacco. Questa volta Dio ti ha illuminato. Infatti alla fine dell'episodio Dio non l'ha illuminato e Gesù lo manda via. Questa è la prima riflessione che noi facciamo, ma ci interessa soffermarci non tanto sulla risposta di Pietro, ma su quello che ha detto Gesù, che come ha replicato Gesù a Pietro. Quindi rileggiamo il versetto 18, quindi 16-18, anche e altresì ti dico, o anch'io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Ci fermiamo su questa frase per metà del tempo praticamente. La prima cosa da sottolineare è che Gesù dice a Pietro: tu sei Pietro e
sei beato
e tu sei Pietro, sei beato e non dice su di te edificherò la mia chiesa, ma dice su questa pietra. Ma perché non dice su di te edificherò la mia chiesa? Se la chiesa fosse stata edificata su Pietro, se Gesù avesse avuto in mente il piano di edificare la chiesa su Pietro, questa è l'occasione giusta per dire: su di te edificherò la mia chiesa. Ma lui dice: tu es Petrus, tu sei Pietro, e su questa pietra, non dice e su di te edificherò la mia chiesa, ma non dice neanche su di te come su di una pietra, ma su questa pietra. Perché dice su questa pietra? Beh, perché troviamo in molti passi della scrittura che c'è una sola persona che è la pietra sulla quale il regno di Dio è poggiato, sulla quale la Chiesa è poggiata, e questa pietra è Gesù Cristo stesso. Non può essere Pietro, non perché abbiamo qualcosa contro di Pietro, ma perché Pietro è una creatura. E quindi la Chiesa non è basata su una creatura, ma è basata sul Creatore. La Chiesa non è di Pietro. Rileggi il versetto 18, Mario. Come vedete, in un solo versetto noi scorgiamo praticamente la chiave di lettura.
E anch'io ti dico: tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades.
Ok, tu sei Pietro e su questa pietra io, cioè io Gesù, edificherò la mia chiesa, non la tua chiesa. Quindi la chiesa non è la chiesa di Pietro, ma è la chiesa di Gesù Cristo. La chiesa è basata su Gesù Cristo e la chiesa è edificata da Gesù Cristo, perché Gesù Cristo dice: su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Notate in una sola frase quanti punti importanti che scopriamo. Allora, Efesini 2:20, dobbiamo leggere un po' veloce. Qualcuno può prendere Efesini 2:20 e poi prima Pietro 2, 4, 6 e 7. Non le leggiamo tutti, ma almeno qualcuno.
Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare.
Allora, Gesù Cristo stesso è la pietra angolare. Io ho fatto qui una figura, insomma, metaforica. Questa casa vuole rappresentare la Chiesa di Dio. La Chiesa è basata su Gesù Cristo. Gesù Cristo è la roccia sulla quale è edificata la Chiesa. C'è una parabola importante, la parabola della vita, che io la definisco in Matteo capitolo 7. Un uomo saggio edificò la sua casa sulla roccia. Un uomo stolto edificò la sua casa sulla sabbia. Poi la casa dell'uomo stolto cadde, la casa dell'uomo saggio non. La casa dell'uomo saggio edificata sulla roccia è la metafora della vita edificata su Gesù Cristo. C'è un versetto bellissimo che per questione di tempo non leggiamo, ma potete leggere a casa con la dispensa, e poi vi invierò anche le slide, da dove risulta chiarissimamente che la roccia sulla quale è basato, sulla quale è proprio poggiato l'edificio, è Gesù Cristo. Ma non soltanto nel Nuovo Testamento, anche nell'Antico Testamento la roccia era Cristo. Vi ricordate quando gli ebrei erano nel deserto, avevano sete, morivano di sete, e chiesero a Mosè: ma dacci davvero, noi moriamo di sete, ci hai portato in questo deserto per farci morire di sete? E Mosè picchiò la roccia, uscì l'acqua, e l'apostolo Paolo, commentando questo episodio, dice: e la roccia era Cristo. Cristo è la sorgente dell'acqua della vita. Cristo è la roccia. Prima Pietro 2, 4, 6 e 7.
Accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti, si legge nella scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque chi credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare.
Notate, in questo versetto ci sono richiami di tanti altri passi dell'Antico e del Nuovo Testamento. Gesù Cristo viene chiamato la pietra, Petra, ma anche gli apostoli, anche i credenti vengono chiamate pietre. Quindi Gesù Cristo è la pietra angolare. Allora, Gesù Cristo è la base. Inoltre la pietra angolare, in basso a destra, la grande pietra angolare era la pietra del cantone, la grossa pietra che si metteva per dare la rifinitura, per dare l'input all'edificio. Gesù Cristo è la roccia sulla quale è costruita la Chiesa. Lui costruisce la Chiesa su se stesso. Lui stesso funge da pietra angolare e lui stesso è la porta della Chiesa. Gesù Cristo disse: io sono la porta. Chi entra per me è salvato, e nessuno. Quindi noi vediamo che Gesù Cristo è la persona, il creatore, non una creatura, il creatore, che riassume in sé diverse caratteristiche che sono tutte comprese in quella frase di replica a Pietro: tu sei Pietro, e su questa pietra, quale pietra? Tu sei Pietro, e su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Tu sei Pietro, e su questa pietra. Ora però la parola pietra si riaggancia alla risposta che Pietro aveva detto. Vi ricordate cosa aveva detto Pietro? Tu sei il Cristo, il figliuolo del Dio vivente. Questa è una pietra. Cioè, da questa risposta di Pietro emerge chi è veramente Gesù Cristo. Gesù Cristo è Dio che si è fatto uomo, Dio che si è fatto figlio. Come uomo, come figlio, lui ha avuto un padre per darci appunto il modello della relazione padre-figlio tra noi e Dio. E lui dice: caro Pietro, tu sì sei beato perché lo Spirito Santo ti ha rivelato chi sono. E sono tutti beati quelli che ricevono da Dio la rivelazione di chi è la pietra, cioè di chi è veramente Gesù Cristo, la pietra. La rivelazione che aveva avuto Pietro, Allora tu sei Pietro e sei beato per questo. Ma io ti dico che su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Sono stato chiaro fin qua?
Molto chiaro.
Benissimo. Andiamo avanti. Io qui ho messo tante altre pietre. Le prime pietre a fianco alla pietra angolare sono stati gli apostoli. Vilma ha letto che noi siamo stati edificati come pietre viventi sopra gli apostoli, quindi a fianco a Pietro, a fianco a Gesù Cristo, Pietro e tutti gli altri apostoli, sopra di loro man mano che si convertivano i cristiani, perché ogni cristiano è una pietra vivente e viene collocata nell'edificio. L'edificio si va innalzando per essere un tempio santo al Signore. Noi tutti siamo pietre viventi di questo edificio che si va innalzando. Questo edificio che si va innalzando regge, non crolla. Perché? Perché come la casa dell'uomo saggio era basata sulla roccia, questo edificio è basato sulla roccia che è Gesù Cristo. Tra l'altro c'è un gioco di parole nella risposta di Pietro. Pietro su Petra si somigliano moltissimo. E il cattolicesimo, i teologi, i filosofi cattolici hanno giocato su queste parole, Petrus Petra, come se la Chiesa fosse basata su Petrus, ma la Chiesa non è basata su Petrus, è basata su Petra, che cambia tutto, perché Petrus, tra l'altro, in greco, anche in latino, è una pietra piccola che può essere mossa. Petra, in greco e anche in latino, è la roccia stabile come quella delle montagne. Gesù Cristo è la roccia stabile come quella delle montagne, anche se poi noi sappiamo che le montagne è metaforico, perché le montagne si muove tutto, se per quello. Ma qui è un esempio proprio spirituale, metaforico, ed è impossibile, ed è veramente importante, proprio quasi sconcertante, che nonostante tutto quello che noi siamo, la parola di Dio già dalla Genesi invita le persone a entrare in questo edificio. E noi pensiamo sempre che la Chiesa è una cosa che riguarda il Nuovo Testamento. Sì, certamente la Chiesa è cominciata alla Pentecoste, quindi in modo proprio schietto, stretto del termine, etimologicamente parlando, riguarda sicuramente il Nuovo Testamento. Sì, ma la roccia c'era già prima. Il regno di Dio è cominciato già prima, già nell'Antico Testamento, dalla Genesi, si invitavano le persone a entrare. Ma questo è metaforico, anche quando Noè aveva costruito l'arca, invitava le persone a entrare, entrarono una coppia di tutti gli animali, ma non entrarono le persone. E per più di un secolo Noè, il messaggio di Dio attraverso Noè, era rivolto alle persone di entrare nell'arca per salvarsi. L'arca era ancora una figura metaforica di Gesù Cristo. Cristo è l'arca della nostra salvezza, come Cristo è la roccia, la pietra angolare e la roccia sul quale è basato l'edificio della Chiesa. Ora, in una circostanza gli apostoli chiesero, non leggiamo i versetti, leggeri da casa, proprio l'apostolo Pietro, perché lui si faceva sempre il portavoce, dice: senti Gesù, tu dici sempre che te ne devi andare, ma so, quando tu te ne andrai, chi deve comandare qua? Vabbè, mo ci sei tu e noi ti riconosciamo come capo, ma quando tu te ne andrai, chi è il maggiore? Chi deve comandare? Cioè, tradotto in latino, chi deve essere il pontefice? Il pontefice, Pontifex Maximus, era il titolo dell'imperatore, cioè il capo, il padrone dell'impero, il Dio in terra. L'imperatore era considerato Dio. Dio sulla terra, quindi c'era un Dio nel cielo, ma l'imperatore era l'espressione di questo Dio sulla terra, come se l'imperatore non sbagliasse, ma tant'è vero che sono stati sempre tutti uccisi, pochissimi sono morti di morte naturale. E l'imperatore di Roma veniva chiamato Pontifex Maximus. Ora leggiamo questo brano, Matteo 20, 25 a 26.
Ma Gesù, chiamatoli a sé, disse: voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi le sepolgono come al loro dominio. Ma non è così tra di voi, anzi chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore.
Noi siamo tutti fratelli. Nella Chiesa le pietre sono tutte di pari valore. Non c'è un capo e non c'è una coda. Non c'è un più grande e non c'è un più piccolo. Pensate che Gesù Cristo, essendo il più grande, dice pure: voi siete i miei fratelli. Si mette al nostro stesso livello, non si mette sopra per essere imperatore. Infatti Dio non vuole fare l'imperatore. Gesù Cristo vuole fare il fratello maggiore, ma non l'imperatore. Tutte le persone sono invitate ad andare a lui a fare questa scelta di fede. Caduto l'impero romano, ma già prima che l'impero romano crollasse, la Chiesa di Roma, essendo la sede dell'impero, cominciò ad avanzare pretese perché il suo rappresentante dei vescovi, perché ogni chiesa aveva un rappresentante, un delegato, in ogni chiesa c'erano più anziani, più conduttori, più pastori, chiamati anche più vescovi, c'era sempre il rappresentante, il responsabile di questo collegio di conduttori. Il responsabile della Chiesa di Roma cominciò ad accampare pretese perché era appunto nella manica dell'imperatore, perché sapete tutta la storia di Costantino, e quindi da lì cominciò questa pretesa di principato su tutto il resto della Chiesa, pretesa che le Chiese non accettarono praticamente mai. Sarà soltanto nel 1870, che questo sarà ratificato, quasi 2000 anni dopo, perché le Chiese non accettarono mai. Non leggo tanti versetti perché l'Apostolo Pietro stesso, purtroppo suo malgrado, che adesso si ritrova ad essere intronizzato contro la sua volontà, perché questo l'hanno fatto dopo che lui era morto, perché da vivo non avrebbe mai permesso, suo malgrado dunque si trova ad essere intronizzato, si ritrova a figurare come il capo di una chiesa che non è sua. Questo sarebbe un furto, come se la chiesa fosse di Pietro. L'apostolo Pietro stesso disse: io sono anziano alla pari di tutti quanti gli altri, io non sono maggiore di nessuno, noi siamo tutti fratelli. Questo sarà ratificato successivamente allo scisma del 1054 tra la Chiesa Cattolica d'Occidente e la Chiesa Cattolica d'Oriente. Voi sapete che ci fu lo scisma dopo l'invasione barbarica, l'impero romano e crollò nel 476, poi ci fu lo scisma e in assenza dell'imperatore di Roma il Papa divenne imperatore. Poi volle fare il Sacro Romano Impero, però che doveva stare sotto il suo comando, quindi il Papa, c'era l'imperatore del Sacro Romano Impero, ma sopra l'imperatore c'era il Papa che decideva cosa doveva fare l'imperatore, e l'imperatore poi trasmetteva le direttive del Papa a tutto quanto l'impero. In realtà il Papa si fece imperatore, ma questo connubio chiesa-politica è un problema grande. Io non voglio tornare su questo perché sarebbe troppo lungo, perché sono già passati 18 minuti e voglio correre, abbiamo cantato forse troppo. Passo alla seconda parte, cioè il versetto 19. Non ho qui chi legge il versetto 19. Matteo 16, 19.
Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che metterai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli.
Allora, io ti darò le chiavi. Secondo il cattolicesimo le chiavi sarebbero due, una d'argento e una di oro. Secondo loro Gesù avrebbe dato queste due chiavi a Pietro, una per accogliere e una per rifiutare. Non c'è scritto da nessuna parte ovviamente, ma è interessante che Gesù dice: io ti darò le chiavi, non dice io ti do le chiavi, come se gliel'avesse dato in quel momento. Il dogma cattolico dice che in quel momento in cui Pietro lo riconobbe come figliolo di Dio, immediatamente Gesù lo nominò principe degli apostoli, suo vicario, e in quel momento gli diede le chiavi. Ma non dice io ti do le chiavi, dice io ti darò le chiavi. Quindi era una cosa che sarebbe avvenuta nel futuro, non avvenuta in quel momento, ma nel futuro. Cercheremo di capire cosa sono le chiavi, ma prima di capire cosa sono le chiavi, voglio soffermarmi sulla seconda parte. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nel cielo. Anche qui c'è un gioco di parole. Qui Gesù non dice tutti coloro che tu avrai legati saranno legati nel cielo, perché il cattolicesimo dice che il Papa può legare le persone e mandarle all'inferno, oppure il Papa ha la chiave per far entrare le persone nel paradiso, la chiave d'oro. Ma qui non si parla di persone, qui non dice tutti coloro che avrai legato, qui dice tutto ciò che avrai legato, quindi si parla di cose. Quali sono queste cose che Pietro, ma non soltanto Pietro, perché poi la stessa frase Gesù l'ha detta anche agli apostoli, che Pietro, gli apostoli e anche noi, quali sono queste cose che noi possiamo legare o sciogliere?
Peccati.
I peccati. Tu mi offendi, io posso scioglierti da questa offesa, ti posso perdonare. Tu offendi Dio, Gesù Cristo può scioglierti da questa offesa, ti può perdonare. Serve il ravvedimento, ovviamente. Tutto ciò che è sciolto sarà sciolto, tutto ciò che è legato sarà legato. Ci sono persone che non si ravvedono e quindi rimangono legate a causa della loro offesa, a causa del loro peccato. Ma non sono io che lego queste persone, è il loro peccato che lega queste. I legami della gente non siamo noi, e ci mancherebbe altro che noi leghiamo la gente. Noi siamo chiamati a liberare la gente, noi siamo chiamati a portare la salvezza alla gente, non a legare la gente. Ma pensate voi, se Gesù Cristo avesse dato a me il potere di mandare all'inferno le persone che non mi piacciono e le persone e il potere di portare in paradiso le persone che mi piacciono, allora farei come Dante Alighieri, che ha messo all'inferno tutti quelli che gli erano antipatici, tutti i suoi nemici. Sapete Dante Alighieri, no? Dante Alighieri scrisse la commedia, si chiamava soltanto commedia all'inizio, come satira burlesca del cattolicesimo. Il cattolicesimo pensò di utilizzare, perché sono molto bravi a utilizzare, a strumentalizzare, tutto questo simbolizzandolo, e la chiamò Divina Commedia. Comunque, non parliamo della Divina Commedia adesso, parliamo della commedia. È chiaro questa questione delle chiavi, che non avrebbero legato le persone, ma avrebbero legato le cose. Quindi io posso legare o sciogliere, ma le cose, tutto ciò che tu avrai legato, tutto ciò che tu avrai sciolto. Adesso vorrei capire un po' meglio delle chiavi. Prima leggiamo Luca 11:52 e Matteo 23:13, e rimangono praticamente 7 minuti. Prima di Pietro, prima degli apostoli, ce l'avevano i farisei. Ma come? Dio aveva dato ai farisei il potere di far entrare le persone nel cielo o di mandare le persone nell'inferno? Che potere avevano i farisei? Perché i farisei vennero condannati? Perché Gesù Cristo si arrabbiò così tanto contro i farisei? Perché? L'abbiamo appena letto. Perché? Cosa facevano i farisei? Impedivano alla gente di entrare. Ma come si permettono i farisei di impedire alla gente di entrare? Ma Gesù Cristo non ha detto ai farisei: voi dovete impedire alle persone di entrare nel mio regno. Ma Io vi ho costituiti per permettere alle persone di farle entrare, di farle entrare nel mio regno. Matteo 23, 13.
A voi scrivi farisei scritti, perché serrate il regno dei cieli davanti alla vita, perché non vi entrate voi e lasciate entrare quelli che cercano di entrare.
Cioè, i farisei avrebbero avuto la chiave per far entrare le persone nel regno dei cieli, ma non ci entrano neanche loro. Che chiave era? La chiave che i farisei avevano era la chiave della predicazione. Quando io predico il Vangelo, io sto aprendo davanti alla gente il regno di Dio. Quindi la predicazione è la chiave che apre il regno dei cieli davanti alla gente. Io ti permetto di sapere, dopo però tu devi entrare. Io ti permetto di sapere, con la predicazione ti apro, però vorrei notare che il regno dei cieli ha una sola chiave. Questa unica chiave ce l'ha Gesù Cristo, non ce l'avevano i farisei la chiave della porta del paradiso, e non ce l'ha neanche Pietro, e non ce l'abbiamo neanche noi la porta del paradiso, era la chiave della predicazione, però il paradiso ha una porta. Qual è questa porta? Gesù Cristo è la porta. E questa chiave chi ce l'ha? Ce l'ha lui, Apocalisse 3:7.
All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre.
C'è una sola chiave, ce l'ha una sola persona questa chiave, è Gesù Cristo, la roccia, la pietra angolare, la porta. Lui si apre e lui si chiude. Quando lui si apre, nessuno può chiudere. Insomma, come l'arca di Noè, vi ricordate? Dio chiuse la porta di fuori e nessuno la poteva riaprire. E poi Dio stesso fece in modo che si aprisse. Apocalisse 1:18. Gesù Cristo era colui che era morto e poi fu vivente, lui ha le chiavi della morte e dell'Hades. Notate, c'è una chiave e ci sono delle chiavi. La chiave ce l'ha Gesù Cristo, colui che apre nessuno chiude, colui che chiude nessuno apre. Le chiavi ce l'ha ancora Gesù Cristo, le chiavi sono della morte e dell'Hades. È chiaro fin qua? Io devo correre perché mancano 3 minuti. Allora, Gesù Cristo nella scrittura è definito, si autodefinisce anche il pastore delle sue pecore, la porta, il pastore delle sue pecore, e poi la scrittura, soprattutto nella lettera agli ebrei, dice che lui è il grande pastore, il sommo pastore, lui è il pontifex, il pontefice della Chiesa. E non c'è mai scritto che Gesù Cristo abbia un suo rappresentante sulla terra. I rappresentanti ce ne sono, chi sono? Noi siamo i suoi rappresentanti. Tutti quelli che hanno lo Spirito Santo sono i suoi rappresentanti. Ma perché sono i suoi rappresentanti? Perché hanno lo Spirito Santo, non perché hanno qualche potere magico particolare. Questo lo trovate leggendo più avanti, è importante. L'apostolo Pietro disse anche questo: Gesù Cristo ci ha fatto tutti re e sacerdoti per il suo regno. Si è perso. Ok, sì. Apocalisse 1:6 e 5:10.
Che ha fatto di noi un regno dei sacerdoti del Dio e Padre suo. A lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
5:10. Interessante che quando nell'Apocalisse Dio parla della Chiesa, non si riferisce mai a Pietro, non si riferisce mai agli Apostoli, ma si riferisce a tutti i salvati. Ed è interessante altrettanto che quando si riferisce a tutti i salvati dice che tutti costoro sono sacerdoti. Non costoro hanno un solo sommo sacerdote, che non è Pietro o un altro apostolo o un suo presunto successore, ma è Gesù Cristo il sommo apostolo, e tutti sono sacerdoti. Tra questi sacerdoti e Dio non c'è nessun intermediario, non c'è nessun ponte. I sacerdoti sono alle dipendenze del sommo sacerdote. Chi conosce l'Antico Testamento sa molto bene che nell'Antico Testamento c'erano i sacerdoti levitici. Da chi dipendevano? Dal sommo sacerdote. I sacerdoti dipendono dal sommo sacerdote. I sacerdoti di adesso, cioè tutti i credenti, dipendono dal sommo sacerdote, che non è Pietro, che non è un altro apostolo, ma che è Gesù Cristo stesso. E tutta la lettera agli Ebrei lo spiega. Ma purtroppo, a causa, come dicevo prima, del crollo dell'impero romano e soprattutto a causa di questo vuoto politico, il Papa restò come una, come dire, autorità di riferimento contro i barbari, e quindi piano piano cominciò ad arrogarsi il titolo di pontefice e cominciò a arrogarsi il diritto di signoreggiare non soltanto su tutta la Chiesa dell'Occidente, ma anche su tutte le Chiese del mondo. Ovviamente si ribellarono tutti quanti, e come ho detto prima, soltanto nel 1870, quasi 2000 anni dopo, 1500 buoni anni dopo, soltanto nel 1870 il Papa di Roma riuscì a imporsi come Pontifex Maximus. Ma nel frattempo, per tutti quelli che l'avevano accettato, cioè soprattutto le chiese dell'ex impero romano d'Occidente, quelle che poi diventeranno le chiese dei barbari, che poi non saranno più chiamati barbari ma che diventeranno gli imperatori del Sacro Romano Impero, perché l'impero romano poi sarà rifondato, Regno Romano, tutti gli altri cercheranno di rifondare. Praticamente gli stati d'Europa moderni sono una reminiscenza del famoso Sacro Romano Impero, e quindi il Papa riuscirà a imporsi, a nominare gli imperatori, a arrogarsi questo titolo, questo diritto. Vorrei terminare con un versetto, Matteo 23, 9. Ho sforato di un minuto, finisco subito.
Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli.
Ma come si chiama il pontefice di Roma? Santo Padre. È ovvio che qui Gesù Cristo dice non chiamate nessuno vostro padre, ma in senso spirituale, perché è ovvio che mio padre lo chiamo papà, è ovvio. Ma a un prete non lo chiamo papà, perché papà spirituale, padre spirituale è solo uno. Non chiamate nessuno vostro padre, perché il vostro santo padre è uno, e quello è il Padre Celeste, e nel cielo, non è sulla terra. Quindi voi siete tutti figli, tutti fratelli, nessuno deve signoreggiare su di voi. Chi lo fa non è il vicario di Cristo, ma vicario dell'anticristo. Mi fermo qui, sulla dispensa troverete tanto altro. Ho sforato. Thank you.